Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria,
Ecco,
Ave Maria.
allora adesso non possiamo che iniziare con gli auguri, vero? Con gli auguri ad Anna, a tutte le Anne che ci sono, perché oggi è la festa. Dunque, Anna è la mamma dell'Immacolata, ma praticamente è la nonna di Gesù, per cui è la festa di tutte le mamme, è la festa di tutte le nonne e anche delle zie, vero? Di tutti quanti, festa, festa, festa. E poi leggeremo anche una preghiera, vero? Di Sant'Anna. Intanto, ecco, facciamo la nostra consueta comunione spirituale, perché per avere le sante ispirazioni, le grazie, dobbiamo fare tutto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non avrai altro Dio fuori che me, Padre, Figlio e Spirito Santo. Sia ben chiaro a tutti coloro che professano la nostra fede, che non facciamo confusione, tutti quelli che tolgono di mezzo o il Figlio o lo Spirito Santo praticamente non adorano il vero Dio. Bene, allora scusate perché io ho fatto una corsa, sapete, stamattina già ho un po' la voce. Allora, facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa. E ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Questa comunione spirituale bisogna farla con fede, cioè tutto mi unisco a te, devi crederci, qui, ecco, resta con me, Signore, è spirito il Signore, per cui non puoi, sì, lo puoi ricevere nell'Eucaristia, però diciamo che è questione di fede, il Signore perché si vela, perché vuole essere svelato dalla nostra fede, pertanto tutto mi unisco a te. Gesù, la trasmissione la fai tu, va bene? Io ti posso prestare la voce, va bene? Però la trasmissione te la fai tu, perché sei tu, Signore, il Verbo di Dio. Allora, adesso facciamo l'atto di riparazione e naturalmente ci rivolgiamo a Gesù che è appena venuto in noi ed è in noi. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non ti credono, non ti adorano, non sperano in te e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in me spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, e indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, allora adesso dobbiamo fare festa a Sant'Anna. Allora sentite, sentite le preghiere di Sant'Anna, che praticamente interessante perché sentite, sentite. Allora, finita qui adesso. Eccola qua. Allora, c'è un particolare interessante. Allora, preghiera a Sant'Anna rivelata a Santa Brigida. Nelle rivelazioni di Santa Brigida si si legge che la santa ebbe il dono dall'abate di San Paolo fuori le mura di Roma, una reliquia del braccio di Sant'Anna, che conservasi colà nella ricca cappella delle reliquie. Pensate un po', il braccio, stende le braccia verso di noi Sant'Anna. Ora, mentre essa pensava al modo di collocare tali reliquie della santa avola di Gesù per custodirle ed onorarle nel modo più degno, le apparve Sant'Anna stessa e le disse: «Io sono Anna, la patrona di tutti i coniugati che furono prima della legge di grazia, e sono la madre di tutti i coniugati cristiani, perché Dio volle prendere carne dalla mia discendenza, e perciò fu figlia mia, perciò scusa, tu figlia mia, invocherai il Signore con questa preghiera». Aprite bene le orecchie, care sposine, aprite bene le orecchie, care nonnine. Allora, dettata da Santa Anna: «Sì, benedetto, o Gesù, figlio di Dio e della Vergine, che ti degnasti eleggerti per madre colei che fu il frutto del sacro coniugio di Anna e Gioacchino. Per le preghiere di entrambi abbi pietà di tutti coloro che vivono nello stato coniugale, affinché si accresca il numero dei glorificatori di Dio, così sia». Che bello! Ecco, gli sposi che glorificano il Dio con la propria vita. Come si fa? Andate, moltiplicatevi, per cui è il contrario di andate e dividetevi, che invece è il nemico che lo propone. E invece di moltiplicare, cosa combiniamo? Tanti di quei pasticci, capite perché siamo messi così? E facciamo esattamente il contrario di quello che abbiamo promesso di fare anche il giorno del matrimonio. Anzi, adesso addirittura manco ci si sposa, così non vogliamo avere responsabilità, e ne avete ancora di più perché siete carichi di peccati. Adesso c'è la preghiera a Sant'Anna per la protezione dei figli. Aprite bene le orecchie, cari genitori, cari tutti quanti, anche gli zii, vero Anna? Ora, sentite. Gloriosa Sant'Anna, protettrice delle famiglie cristiane, a te affido i miei figli. So che li ho ricevuti da Dio e che a Dio appartengono. Pertanto, per cui appartengono a Dio questi figli, sono nostri, sono di Dio. Pertanto ti prego di concedermi la grazia di accettare ciò che la Divina Provvidenza ha disposto per loro. Benedicili, o misericordiosa Sant'Anna, e mettili sotto la tua protezione. Non ti chiedo per loro privilegi eccezionali. Solamente desidero consacrarti le loro anime e i loro corpi, affinché tu ci possa preservare da ogni male. A te affido le loro necessità temporali e la loro salvezza eterna. Imprimi nei loro cuori, o mia buona Sant'Anna, l'orrore del peccato. Chi è che c'ha l'orrore del peccato? Allontanali dal vizio, ma chi è che si allontana dal vizio? Mamma mia! Preservali dalla corruzione, la corruzione. Conserva nelle loro anime la fede, la rettitudine e i sentimenti cristiani, ed insegna loro ad amare Dio sopra ogni cosa, come lo hai insegnato alla tua purissima figlia, l'Immacolata Vergine Maria. Sant'Anna, tu che sei stata specchio di pazienza, pensate quanto ho dovuto aspettare prima di diventare madre, concedimi la virtù di affrontare con pazienza e amore le difficoltà che si presentano nell'educazione dei miei figli. Per loro e per me chiedo la tua benedizione, o Madre Celeste piena di bontà, che ti onoriamo sempre come Gesù e Maria, che viviamo conformemente alla volontà di Dio e che dopo questa vita incontriamo la beatitudine nell'altra, riunendoci a te nella gloria per tutta l'eternità, così sia. Voi pensate, no? Allora, il privilegio che ha avuto, sì, la Madonna, vero, di essere madre di Gesù Cristo. Però Sant'Anna e San Gioacchino, il privilegio che potevano giocare con il nipotino, no? Ecco, era, dice, i nonni di Gesù, pensate che roba, eh? Bisogna andare con la fede in quelle casette, vero, dove abitavano queste sante creature, ecco, e imparare da loro, stare attenti, ecco, tutti spesi per la gloria di Dio, cercavano prima il regno dei cieli e il resto gli veniva dato in sovrappiù senza che lo chiedessero. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Ma noi ci servono tutte le cose che abbiamo, ma secondo voi ci servono? Ma cos'è che mangiava Gesù? Mangiava un po' di formaggio, di ricotta, mangiava le olive, pezzo di pane, qualche volta, diciamo, di carne, anche di agnello, di, ecco, ma noi praticamente, se vai al supermercato, è il supermercato degli impazziti che siamo noi in questo secolo. Ma è mai possibile che ci siano 1000, 2000, 3000 prodotti, uno diverso dall'altro, uno così, l'altro colà? Ma fammi la carità, ma non siamo mai stati tanto ammalati come adesso, poveri noi. Siamo veramente fulminati, nel senso, questa mattina cosa sento? Che questo caldo non si ricorda, e mi viene da ridere prima di dirvelo, non si ricorda, ecco, fin da lontano 1873. Allora, scusa, se nel 1873 c'era un caldo come quello di adesso, no? Cosa vi tirate fuori la storia del cambiamento climatico? Ma smettetela, ma non vedete che state prendendo in giro il mondo intero? E questi ci credono, no? E allora ci vogliono i verdi, sì, perché sono crudi, i verdi, sono crudi nel cervello e nel cuore, verdi sono, chissà quando matureranno, è che quando matureranno diventeranno rossi come i comunisti. Per cui siamo comunque nelle disgrazie, no? Ed è incredibile, perché guardate, ieri era mi ascolto, era San Giacomo, e c'è praticamente un salmo che io, mentre lo leggevo, pensavo a quell'anima di Salvini, no, scusate, dice, cosa parli di queste cose qua? Certo, perché sentite, ascolta Dio la voce del mio lamento, dal terrore del nemico preserva la mia vita, proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi, affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore, si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli, dicono: chi li potrà vedere? Il Signore li vede. Pagliacci, non vi rendete conto che siete sotto gli occhi di Dio e le pagherete tutte? Meditano iniquità, attuano le loro trame, un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso, ma Dio li colpisce con le sue frecce, all'improvviso essi sono feriti, la loro stessa lingua li farà cadere, chiunque al vederli scuoterà il capo. Allora, questi qui devono leggere al Senato, a Montecitorio e dappertutto, allora tutti saranno presi dal timore, annunceranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza, i retti di cuore ne trarranno gloria. Proteggi, mio Dio, dal terrore del nemico. Ma incredibile, hai sentito, Anna? Mi senti?
Sì, ti sento. Mi fai...
Tramano, continuano, perché sono tutti massoni, praticamente il mondo ormai è posseduto dalla massoneria, no? E se uno non è massone, lo fanno a pezzi, capito? Perché deve essere anche lui guidato da loro, e siccome lui non vuol farsi guidare da loro, ce l'hanno tutto il mondo contro di lui, i pezzi grossi della massoneria. E va bene, allora vedete, c'è bisogno di pregare, perché io penso, colui che vuole il bene della propria nazione, non vuole che perdiamo le radici cristiane, non vuole che siamo invasi dai tagliagole, perché quelli vengono qua apposta, cosa vengono a fare qua? Voi pensate, arrivano tutti questi barconi e barchini, arrivano dalla Tunisia e dal Marocco, lì non c'è la guerra, cosa vengono a fare qua? Lo sanno loro cosa vengono a fare? Siamo noi che non l'abbiamo ancora capito, perché siamo ingannati anche da coloro che dovrebbero custodirci, ci mandano al macello, capite? Siamo in mano a questo momento, il principe di questo mondo, diciamo, se la gode ancora per poco, perché tra poco sarà ricacciato a casa sua insieme a tutti i suoi adepti. Bene, Anna, scusa questa parentesi, ma dico, siccome ieri, no, diciamo, leggendo praticamente l'ufficio delle letture, dico, senti, questa qua va proprio bene, perché tramano sempre, e se finiscono con una cosa accusano con qualcos'altro, non ne possono più, non sopportano più. Speriamo che non lo ammazzino, perché se non riescono ad ammazzarlo con le parole, diranno che c'è qualcuno che è malato di testa, qualche drogato, così poi daranno la colpa a uno che era, diciamo, sbalestrato, diciamo, psichicamente, e quello là, siccome già sui muri hanno preparato a morte, dice, quello là gli ha sparato addosso, no? Per cui, ecco, non siamo stati noi, ma è stato uno sbalestrato, sì, perché voi non siete sbalestrati, che andate contro l'interesse della nazione. Bene, dal libro dell'Esodo, Anna.
Ecco, sì, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Nel Decalogo si annunzia già il Dio Redentore, poiché l'Esodo dall'Egitto era figura della liberazione dalla schiavitù del peccato. Il Signore si definisce un Dio geloso. Tuttavia, scrive Don Dolindo Ruotolo, egli non è geloso nel senso umano di chi vuole accentrare tutto l'affetto, ma nel senso divino, di chi vuole dare tutto quello che la sua bontà può dare, secondo i limiti della creatura. Il Decalogo costituisce per ogni cristiano la strada maestra verso la santità, dunque verso il paradiso. È quindi doveroso osservarlo con la massima fedeltà e diligenza, quale espressione del nostro amore al Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro né tu, né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto in essi, ma si è riposato il 7º giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.
Che vergogna! Anna, hai sentito che roba?
Sì.
Praticamente, ma dico, questa è parola di Dio? Sì, è parola di Dio. Allora, praticamente noi siamo uno Stato laico, e allora le leggi ce le facciamo noi, hai capito? Allora, noi siamo stati creati da Dio e dovremmo dire il mio Signore vuole che noi per il nostro bene, ecco, viviamo nel modo da Lui ordinato e ci ha offerto 10, diciamo, comandamenti, ma sono consigli perché funzioni, ecco, anche la nostra vita in modo ordinato. La spieghiamo in modo così semplice che più semplice non si può. Diciamo, un ingegnere, diciamo, che progetta un macchinario, cosa fa? Prima di metterlo, poi l'azienda che lo produce, prima di metterlo in vendita, lo prova, lo deve collaudare, deve vedere i difetti che ha, però. E poi quando funziona in modo perfetto, per modo di dire perfetto, perché si romperà prima o poi, dà delle indicazioni e allora scrive così. Allora, istruzioni per l'uso del macchinario. Allora, comincia a dire con quale voltaggio deve essere alimentata. Dice quando e quanto bisogna lubrificare, dice, insomma, tutto un elenco, mette dei comandamenti e poi alla fine dice così: se farete tutto questo, vi diamo garanzia 3 anni, per esempio. No? Qui danno una garanzia se fai tutto quello che ti dicono loro, perché se tu in qualche cosa manchi, ecco, non c'è più la garanzia. Bene, il Signore, che non è l'ingegnere, vero? No, dico, il Signore che ci ha creati, sa Lui come ci ha fatti, no? E sa come possiamo funzionare bene, vivere bene, essere felici. Tu fa conto che Adamo ed Eva stavano benissimo, no? Dopo che hanno fatto in modo che la garanzia sia, diciamo, sia scaduta, è successo? Malattie, morte, guerre, invidie, è successo il finimondo, si è scassato il macchinario umano. Allora, perché? È perché non hanno seguito le indicazioni del Creatore. Allora, il Signore cosa fa? Dice, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Mi raccomando, perché non vi fate ingannare, sono io che vi ho creato e non c'è nessun altro che vi possa creare, vi può distruggere, ma non vi può creare. Vi ho creato, per cui a me appartenete, siete mio popolo, ecco, gregge del mio pascolo, sono io il vostro pastore. Bene, Allora, ama il tuo Dio, cioè il tuo grande benefattore che ti ha creato, è logico che devi amare Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente e le forze, ma c'è forse qualche altro benefattore che superi il divino, diciamo, benefattore che è Dio, nostro creatore, nostro salvatore, nostro santificatore? C'è qualcun altro? No. E allora perché non ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa? Ecco, sei anche un ladro, perché praticamente dei beni che ti sono stati dati per usarli per un certo fine, li hai usati per fini diversi. E se, diciamo, nella legislazione italiana tu usi dei fondi o delle cose fuori del fine per cui ti sono stati dati, ti denunciano, ti processano e ti mettono in galera, va bene? Per cui sei un ladro, un approfittatore, ecco. Poi ti dice di amare, ecco, di santificare, ecco, di santificare le feste, perché il Signore ha detto così, dice: sentite, io vi lascio lavorare come ho fatto io 6 giorni, vero? Però il settimo vi invito tutti quanti a pranzo, perché io che sono il vostro papà, sono il vostro Dio, il vostro creatore, voglio parlare con voi. E allora si prega la mattina, si va a messa, vero? E si ascolta la parola di Dio, ci si nutre del suo corpo, del suo sangue, ecco, ci si lava con il suo sangue se siamo, ecco, se siamo bisognosi di confessione. Ma pensate che la mattina quando vado a messa, no, passo davanti a, non so come definirlo, una specie di dove praticamente fanno, lavano, spazzolano, che ne so cosa gli fanno, gli tagliano, una specie di parrucchiera dei cani, incredibile. Allora praticamente dico: ma se la padrona del cane, vero, che va a portare il cane a lavarlo, no, se lavasse pure lei, dico, non de fuori, che forse lo farà per non maleodorare, ma se lavasse l'anima, diciamo che sarebbe una persona abbastanza intelligente, invece non ci arriva. Ecco, il cane, poverino, che gli dà anche i bacini al cane, no? Ecco, lo porta a lavare, a profumare, a tosare il cane, caro, tesoro, amore. No, tu pensa, no? Dio che cosa deve pensare? Dice: ma guarda quelli là, adorano il cane e non adorano me. Lavano il cane e non se lavano l'anima, ma saranno fulminati nell'intelletto queste persone, no? Allora, diciamo, ci sono, ecco, poi pensa, il quarto comandamento: onora il padre e la madre. Pensate un po' che al tempo di Mosè chi disonorava padre e madre, ma state ben attenti, no, per dire la severità, e il dono grande, vero, di avere dei genitori che ti mettono al mondo, che ti vogliono vivo, se tu disonoravi padre e madre, ti portavano in piazza e ti lapidavano davanti a tutti per pensa un po', guai a chi disonora il padre e la madre, che rappresentano Dio creatore che ti ha dato la vita e tu lo disonori. Pensa un po', noi non ci arriviamo a questo concetto. Se io sono vivo, è vero che è merito di Dio che mi ha voluto da sempre, però se non avessi avuto 2 genitori che mi avessero fatto nascere, io non ci sarei e non sarei qui a lodare il Signore con voi, capite? Allora, chi disonora il padre e la madre, mamma mia, ma oggigiorno cosa fanno? Addirittura pigliano i figli, no, e li mandano a soddisfare le passioni malvagie dei pedofili e tutte quelle, avete sentito che schifezze, ecco, li tolgono i genitori. Allora qui bisogna lapidare questi disgraziati psicologi, psicanalisti falsi che addirittura tolgono i figli ai genitori per mandarli a scandalizzarli, vero, che sarebbe meglio si legassero una macina al collo. Allora, onora il padre e la madre, ma allora io vi leggo, no, vi ho dato una soltanto un'indicazione per capire certe cose, ma adesso andiamo avanti. Allora, in quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio, tuo, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, io ti ho fatto uscire. Non avrai altri dei di fronte a me. Hai voglia, hai capito quanti idolatrie ci sono, perfino il cane c'è, che lo chiama amore al cane, no? Dio non lo chiama amore, Dio amore, ma il cane sì, disgraziati. Allora, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna di quante lassù nel cielo, né di quante quaggiù sulla terra, né di quante nelle acque sotto la terra. Non ti prosterai davanti a loro e non li servirai, perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso. Ma ha il diritto anche di essere geloso, scusa, ha fatto tutto lui e noi addirittura gli voltiamo le spalle. Lui ci ama con l'amore divino, con amore infinito, e noi gli voltiamo le spalle e ci mettiamo ad adorare altre cose. Qui non si tratta, dice, non adorerai niente. Ecco, noi non adoriamo le statue, vero? Perché sia ben chiaro che non adoriamo le statue. Noi ci serviamo magari delle statue per pensare alla immagine della persona, diciamo, che sta in cielo, ma non adoriamo certamente le statue, a meno che non ci sia qualcuno che ha dei problemi di testa, ma diciamo non adoriamo certamente né il legno né la plastica, niente, né il marmo. Ecco, allora, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Pensa un po' che batoste. Allora, dice che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Qui praticamente i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, parola di Padre Pio, è vero, per le colpe dei genitori che hanno voluto il referendum per l'aborto, per il divorzio, adesso per l'eutanasia e tutte le porcherie di questo mondo. Praticamente, se uno vuol fare riparazione lo mandano fuori dalla città, se uno deve fare un corteo schifoso, quello deve stare al centro della città. Le pagheremo tutte, e lacrime dei figli e dei genitori che hanno voluto tutto ciò, perché non si sono opposti al male. Alla quarta generazione, per coloro che mi odiano. Beh, secondo voi, se io vi do un comandamento, voi fate il contrario, mi amate? No, mi odiate? Per cui, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, capite? Allora, l'importanza, ecco, di genitori santi. Allora, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti, allora, mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti, osservano, non che li guardano, li osservano, li vivono, vero, questi comandamenti. Il Signore ha detto così: io sono suo, a lui appartengo e devo fare quello che vuole il mio Signore, perché io devo entrare nel suo regno, e se non faccio quello che mi dice, nel suo regno non ci entrerò mai. E allora, se sono intelligente, io voglio entrare nel suo regno e godermi in eterno Dio, e allora faccio tutto quello che lui mi chiede. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano, ma addirittura bestemmiato. Gli italiani, poi, ecco, è un popolo di bestemmiatori, eh? Poi ci sono delle regioni dove praticamente, diciamo, sono non le corone delle Ave Marie, ma le corone di bestemmie, capite? Ecco, pertanto pensate un po' voi, non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Ma quel tempo è il sabato, oggi è la domenica, è un giorno santo, per cui ti alzi la mattina, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte, ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, siano tutte secondo la tua santa volontà. E per la tua maggior gloria preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me, con tutti i miei cari. Amen. E poi cosa faccio? Ecco, mi devo fare il pranzo non di salsicce e di insalata, ma devo farmi un pranzo spirituale, perché l'anima mia ha sete del Dio vivente. Tu lo leggi e poi non capisci quello che dici. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò, vedrò il suo volto come una cerva assetata alle fonti delle acque, alla sorgente delle acque. Allora, così ha sete l'anima mia. Ma come fai tu a dire queste parole che la sete non hai? Capito? Allora, ho sete e leggo la parola, guardate, è commovente, mi leggo i salmi, no? Dico, ma senti cosa dice il Signore, la sapienza di Dio. Dio si degna di parlare con me, povero Claudio. Allora io ascolto, parla, oh Signore, è commovente sentire cosa dice il Signore. Che se tu accendi la televisione e la radio, i discorsi sono esattamente contrari, per cui non li voglio più sentire. Parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta. Che meraviglia! Solo tu, Signore, hai parole di vita eterna. Solo tu nutri l'anima mia. Solo tu, ecco, innamori il mio cuore. Per cui voglio sentire te. Parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta. E poi vado a messa. E poi devo fare ringraziamento che il Signore si è offerto sull'altare per amore mio. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per amor tuo, Claudio. Tu devi dire il tuo nome, perché per voi e per tutti, d'accordo, però sto generalizzare, poi diciamo che diventa una cosa che sfuma anche il significato. Quando tu stai a messa, prova a metterci il tuo nome, no? Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te, Anna. Ah, è un atto di amore infuocato che tu devi poi corrispondere, perché se no è offerto per voi. Allora io, vabbè, ci sono anche io in mezzo, ma però, capisci? E invece se ci fossi solo io al mondo, lui offrirebbe la sua vita per me solamente al mondo, anche per una persona sola. Ecco, lo fa. Allora, già dire anche il proprio nome, dobbiamo mettercelo spiritualmente, dire ha offerto la sua vita per me, Claudio, ovvero oggi Gesù ha offerto la sua vita, posso io dimenticarmi di colui che ha offerto, che è Dio, ha offerto la sua vita per la mia salvezza, posso io dimenticarmi, posso farmi distrarre dalle cose che non sono Dio? Oggi è festa, è il giorno del Signore, devo pensare a Lui, devo onorare Lui, ricordati del giorno del sabato per santificarlo, cioè devi vivere tutti i momenti, non è che andando a messa hai santificato, poi fai il somaro durante tutto il resto della domenica, devi santificare tutto il giorno, tutti i sei giorni, ecco. Lavorerai e farai ogni tuo lavoro aiutato dal Signore, perché hai santificato, avrai le forze, l'intelligenza. Ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio, non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né lo schiavo, né la schiava. Sentite, ma qui fanno lavorare gli omerica, perché noi siamo uno stato laico, sì, di somari che hanno voltato le spalle a Dio perché vogliono sentirsi loro come Dio, massoni. Allora, forestiero, capite? Ecco, dice, io sono il Signore tuo Dio. Ecco, nessuno deve lavorare, né lo schiavo, né la schiava, nessuno deve lavorare. È festa, onoriamo il Signore, avremo benedizioni su benedizioni. Siamo disgraziati perché non vogliamo essere graziati. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra e il mare, e quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno, perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Diciamo che noi dobbiamo consacrare il sabato alla Madonna e la domenica al Signore. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Allora, se vuoi vivere a lungo, devi onorare il padre e la madre, ecco, senza malattie, allontanerò da voi le malattie, invece le abbiamo tutte e ce ne sono sempre di nuove. Non ucciderai e neanche ti puoi far uccidere, vero, l'eutanasia. Non commetterai adulterio, per cui se un uomo guarda una donna, eccetera, eccetera, è un adultero. E donne, vestitevi da cristiane, non provocate gli adulteri negli uomini, siete delle disgraziate quando lo fate, siete socie del maligno, le pagherete tutte. Non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Oh, quante false testimonianze, ma quante calunnie, diffamazioni, che cose. Capite l'Italia cristiana dove è arrivata? Non desidererai la casa del tuo prossimo, ma qui desiderano anche l'Italia, sono quelli che desiderano il nostro paese, ce l'hanno detto in faccia. A me l'hanno detto proprio due signore musulmane, dice: voi qui comanderete per poco, perché fra poco comanderemo noi, hai capito? Non desiderare la roba d'altri, loro già dicono: voi sarete nostri. Evviva chi continua a parlare al contrario. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il tuo schiavo. Ma come? Divorzi, separazioni, desideriamo tutte le donne, tutti gli uomini degli altri. Noi siamo dei disgraziati, non meritiamo altro che un solenne castigo. Castigare vuol dire rendere casti, purificaci al Signore, saremo più bianchi della neve. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il tuo schiavo, né la sua schiava, nel suo bue, nel suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Ah, questi sono i 10 comandamenti, sono le istruzioni per l'uso, per avere la garanzia di andare in paradiso. Non volete infrangere le istruzioni per l'uso? Ebbene, in paradiso non ci andate, dovete andare a piangere in purgatorio e che non finiate pure all'inferno. Ecco, Anna, mamma mia, Sant'Anna, benedetta. Che roba è questa?
Verità, è la verità. No?
Che roba è questa?
Sì, sì.
No, ma dico interessante, parole, perché allora, sì. Ma tu pensa, no? Quelli che dicono che è un solo Dio, bene, allora questa legge qui è anche per gli altri, no? Ma no, per loro non è questa qua la loro legge, perché noi saremmo gli infedeli che ci tagliano la gola. Perfetto? Difatti siamo degli infedeli? Siamo degli infedeli al vero Dio? Se si tagliano la gola è un atto di giustizia poi, no? Perché siamo degli infedeli al nostro Dio però, mica a loro. Bene, allora Anna, chiediamo lo stacco musicale e preghiamo Sant'Anna, vero, che preghi per le nostre zucche. Adesso mi sembra che è un tempo in cui le zucche dovrebbero anche maturare. Fra quanto maturano, Anna, tu che sei pratica?
Ormai sono già mature da tempo, sì.
Ah sì? Certamente. Ah, le zucche, quelle del campo, ma quelle che vanno in giro in macchina e che stanno a Monte Citterio.
Bravo, mi piace il Monte Citterio, una bella definizione.
Sì, perché lì va di Monte Citterio, perché Citterio praticamente è una fabbrica di salami, no?
Sì.
È vero?
Sì. Certo.
È un'industria dei maiali, mortadelle, sì. Qui Monte Citterio.
Calza meraviglia.
Allora, sì.
Io ricordo il numero telefonico di Radio Buonconsiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria. Thank you.
Anna.
Ecco bene, sì.
No, dico solo, permettimi, due parole sul Salmo.
Certo,
perché,
certo.
Dunque, Signore, Tu hai parole di vita eterna, perché le parole degli uomini non valgono una cicca, perché non durano niente, dicono una cosa e poi la cambiano. Vedete, eravamo cattolici, siamo diventati di tutto meno che cristiani cattolici. Dunque, la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Avete l'anima rinfrancata? No, sapete perché? Perché non osservate la legge del Signore che è perfetta, benedetti, no? Come si fa a interpretare queste cose? La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Chi non ha l'anima rinfrancata è perché non osserva la legge del Signore che è perfetta. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice, vedete i pastorelli, saggi, santi, in 2 anni le più alte vette della mistica. È stabile, vuol dire che non si cambia niente. Quelli che vogliono cambiare la legge del Signore, quelli che vogliono cambiare Caput, Amoris Laetitia e tutte queste storie qua, dovranno fare i conti con colui che ha dettato queste parole. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice, ma rende stolto colui che non le osserva. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Quelli che vivono in grazia di Dio hanno gli occhi luminosi, hanno gli occhi luminosi, si vede il cielo nei loro occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele, di un favo stillante. E chi non ci crede vive male perché non crede a Dio che è verità e crede al maligno che è menzognero. Bene, Anna, io poi adesso ti lascio a Don Dolindo di passare con il rullo compressore, vero? Perché parla in modo chiaro e tondo e diciamo i santi parlano così, ecco, parlano nella verità, ecco. Quando uno non parla nella verità non diventerà mai santo, anche se lo beatificano, non è vero, perché dovrà fare i conti con il Signore. Bene, Ave Maria.
Ave Maria, ecco, allora, Gesù spiega ai suoi discepoli la parabola del seminatore, che esprime la diversa corrispondenza degli uomini alla sua parola, simboleggiata dai diversi tipi di terreno. La parola di Dio che ascoltiamo durante la Santa Messa può produrre in noi un raccolto abbondante. Ciò dipende da noi. Quanta più attenzione porremo nell'ascoltare, quanta più costanza e impegno amoroso nel praticarla, tanto più daremo gloria a Dio e acquisteremo meriti per il paradiso. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi dunque, ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Passo a Don Dolindo. Ecco, la creazione, mirabile manifestazione della divina potenza, immensamente superiore a quello che noi immaginiamo e che la povera scienza riesce a decifrare, è frutto di una parola di Dio. Egli parlò e tutte le cose furono fatte. Il regno del Signore nelle anime e la rinnovazione di tutto per la redenzione si attua anche per la parola di Dio. Il Verbo eterno si è fatto carne e dall'umanità assunta ha fatto risuonare la divina parola. Il Redentore ci ha redenti, ci ha mandato lo Spirito Santo per insegnarci quello che significa la divina parola e per parlarci nel fondo dell'anima. Il mondo è come campo seminato da questa parola. Per essa germina, fiorisce e dà il suo frutto. Domina sulle opere di Dio la sua parola creatrice, redentrice e santificatrice. Domina gli spiriti eccelsi con la sua luce intellettiva e domina gli uomini con la sua verità. Muove le superiori volontà angeliche all'amore e le volontà dei pellegrini terreni al bene. Manifesta agli angeli la magnificenza di Dio e svela agli uomini nella fede gli arcani misteri della sua natura e della sua gloria. È per gli angeli come luce che li illumina e come occhio che fa loro vedere Dio, ed è per gli uomini come lampada che li guida nelle tenebre dell'esilio fino alla patria. È come una compagnia nella valle del pianto, come un'amicizia che ci sostiene e una carezza materna che ci conforta. Negli assalti delle tenebre è folgore che le squarcia, nelle angoscianti incertezze del cammino è sicurezza infallibile, nel difficile tragitto è stella che ci guida. La parola di Dio perciò ha un'importanza capitale nella fondazione e nella propagazione del regno di Dio. E Gesù volle con una bellissima parabola manifestarne l'azione e preannunziarne lo splendore in armonia con la libertà umana che l'accoglie e con le disposizioni dell'anima che la fanno fruttificare o la rendono vana per essa. Un seminatore uscì per seminare la sua semente. E il Verbo medesimo uscito dal seno del Padre è venuto in terra per seminare la divina parola. Egli non l'ha imposta con la forza, l'ha seminata, esigendo la cooperazione nostra proprio come il seme richiede quella della terra. Se questa non l'accoglie e non le si dona, la semente rimane sterile. La sorte, diciamo così, che ha avuto ed avrà la divina parola nelle anime è impressa da Gesù nei vari posti dove essa cade. Essa trovò il mondo che la dissipò in vano, trovò cuori di pietra che la fecero seccare, trovò anime aggrovigliate tra le spine delle passioni che la soffocarono e trovò quelle che la ricevettero con buone disposizioni e la fecero fruttificare. Gesù Cristo infatti parlò alle turbe e molti ascoltarono la sua parola senza accoglierla nel cuore e facendosela sottrarre da Satana. Parlò agli scribi e farisei e la durezza del loro cuore rese sterili i suoi insegnamenti. Parlò a quelli che erano presi dalle preoccupazioni della vita ed essi se ne lasciarono soffocare. Parlò agli apostoli e ai discepoli. E la divina parola portò in loro il frutto abbondante. È la storia dell'evangelizzazione del mondo nei secoli. Il mondo pagano rifiutò la divina parola, se la fece strappare da Satana e la calpestò perseguitandola. I suoi sapienti l'accolsero come una novità interessante, ma il loro cuore di pietra non riuscì a trasfonderla nella vita. Le masse del popolo l'accolsero e si convertirono. La società pagana divenne cristiana, ma le spine delle preoccupazioni, delle ricchezze e dei piaceri a poco la soffocarono. E praticamente la società ritornò pagana nello spirito e nella vita. Le anime buone l'accolsero con sincerità. La trasfusero nella vita e portarono un frutto abbondante che nel testo di San Luca è espresso sinteticamente in un'unica percentuale. il centuplo. Quante volte il mondo rende vano l'insegnamento della parola del regno di Dio, stroncandola, soffocandola, rimanendo nelle sue barbarie, anche quando sembra avere fulgori di civiltà. Le strade del mondo sono piene di insidie diaboliche, poiché l'errore vi circola, le appesta e fa sparire ogni segno di verità. Dove sembra che la fede ancora alligni, spesso è semente sbocciata fra le pietre e fra le spine, non ha vita rigogliosa, ma pochi germogli che intristiscono senza frutto. Ed è così che la vita di tanti popoli cristiani a mano si paganizza, e di tanta semina fatta dai primi apostoli non rimangono che sterpi inutili, apparenza senza vita, rami disseccati, senza frutto. Il Vangelo avrebbe potuto dare alle nazioni una vita di vera prosperità e di profonda pace, e il mondo l'ha rifiutata. Si dibatte tra le strette di morte, non capisce che non avrà pace finché non sarà ritornato alla luce del Vangelo. Gesù non poteva scegliere una similitudine più appropriata per designare gli errori e le eresie e le illusioni di una falsa vita cristiana, con le quali il demonio cerca rendere vana la semina fatta dal Signore. Gli errori si diffondono quando i sacerdoti dormono, cioè quando non hanno una vita di ardente zelo e non sanno vigilare nella preghiera. Allora subdolamente Satana invade il campo del Signore e per mezzo degli eretici getta il germe della dissensione, con errori teorici e pratici che sembrano avere l'apparenza della verità e sono esiziali alla salvezza delle anime. È così che nel campo seminato da Gesù Cristo si trovano i buoni e i cattivi, gli illuminati dalla verità e gli ottenebrati dagli errori. Il Signore, per prova degli eletti, permette che i buoni siano accanto ai cattivi e si riserva di fare la cernita del suo gregge nel giorno del giudizio. Gli eretici e i cattivi, per quanto possano dissimularsi sotto apparenze ingannatrici, si smascherano con la loro vita, proprio come la zizzania si fa conoscere dal suo frutto. Questa bellissima parabola la spiegò Gesù Cristo stesso agli apostoli, dopo che congedate le turbe si ritirò nella casa che lo ospitava. La sua parola, divinamente semplice, risolveva uno dei problemi più assillanti e tormentosi della vita della Chiesa nel mondo. La sua parola era verità. Non lasciava adito a inutili discussioni. Non poteva forse neppure meditarsi con ragionamenti personali. Poteva solo contemplarsi. Quello infatti che Gesù dice è, e l'anima non può che assentire, adorare, sperare ed attendere l'ora di Dio. In questa parabola è prospettato uno dei problemi più gravi nella vita della Chiesa, come si è detto. Nel campo del mondo c'è la buona semente seminata da Gesù, cioè ci sono i buoni, i figli del regno, quelli che crescono per dare un frutto di bene e per godere poi l'eterna ricompensa. E c'è la zizzania, seminata dal diavolo, la quale rappresenta i cattivi, i figli del maligno, quelli che traviano dalla legge del Signore, benché chiamati anch'essi all'eterna gloria, come tutti gli uomini, ma si rendono figli di Satana, comunicando alla sua vita e alla sua malizia. Come Gesù Cristo forma i figli del regno, comunicando loro la sua vita per i sacramenti e per l'Eucaristia, così Satana forma i figli delle tenebre, invasandoli con le sue suggestioni interne e con le sue tentazioni esterne. Il mondo con le sue illusioni e la carne con le sue prepotenze sono le vie per le quali Satana raggiunge le anime e sotto quella specie di morte comunica loro la propria malignità e le lancia poi nella Chiesa come elemento di dissensione e di scandalo. Il peccato è proprio dell'umana fragilità, ma certe forme di delinquenza non sono semplicemente dei malanni dello spirito, sono delle vere possessioni diaboliche che mutano il buon seme in zizzania e poi lo gettano nel campo di Dio per turbarne lo sviluppo. Forse questa zizzania non si è mai vista così palesemente nella Chiesa quanto nei nostri tempi. Si può dire che come la pianta cattiva si manifesta di più con l'avvicinarsi del tempo della messe, così la zizzania nel campo di Dio si manifesta con l'avanzarsi dei secoli in una maniera più impressionante. Ed è la pianta satanica che cresce e forma i semi maledetti di nuove germinazioni di male, le quali diventano tanto invadenti da dover essere eliminate e bruciate nella messe universale alla fine dei secoli. Un vero cristiano non può prestarsi ai funesti giochi di Satana, non può dormire in una vita fiacca e rimanere nelle tenebre con una fede poco illuminata dalla profonda conoscenza delle eterne verità. Deve vigilare, istruirsi, partecipare alla vita della Chiesa, tenersi lontano radicalmente dalla vita del mondo. L'illusione di conciliare Gesù Cristo e il mondo e la falsa coscienza di agire bene e produrre opere lodevoli, quando esse sono invece tutte impregnate di mondo, non rende bene il male e prepara le sorprese più penose nel giorno del giudizio. Innanzi a Dio non è possibile illudersi, perché Dio è verità e il suo giudizio non comporta discussioni. È ciò che è, non è altro, è ciò che è. Si potrà giustificare quanto si vuole l'impurità con l'arte o con le esigenze naturali, la moda con il decoro della propria condizione e con la necessità di non farsi deridere, i divertimenti illeciti con la necessità di vivere, le baldorie sfrenate e pagane delle spiagge con le esigenze terapeutiche. Ma tutto questo non vale nulla. Non vale nulla, è moneta falsa che non ha potenza di far guadagnare la ricompensa della vita, ma è pagamento di eterna rovina. Ricordiamoci che più Satana semina la zizzania nel mondo e più dobbiamo desiderare di essere buon grano nel campo di Dio senza cedere nulla al male. Amen.
Beh, io penso che meriti di essere ascoltato, riascoltato, e ascoltato un'altra volta e riascoltato un'altra volta, perché Don Dorindo si spiega in modo chiaro e inequivocabile. Ecco, beato chi lo sa comprendere, perché se non lo comprende veramente c'è bisogno di una benedizione particolare perché arrivi a comprendere. Ecco, ma avete sentito, Don Dorindo è un santo e parla chiaro. E come parla chiaro, no? Cioè, è impossibile dire non ho capito che cosa intendeva, no? Ecco, si è spiegato benissimo, ha praticamente tirato dei dardi, delle frecce e ha colpito, ecco, specialmente in questo nostro tempo in cui praticamente abbiamo la dissoluzione della verità. Diciamo la propaganda della menzogna, dell'errore, no? Ma è mai possibile? Ecco, ma è mai possibile che non ce ne rendiamo conto? Che non combattiamo la santa battaglia son di preghiere, ma anche di presenza cristiana? Ecco, presso noi, scusate, non ho capito perché se i sindacati, no, trovano il modo di far cambiare certe cose a coloro che hanno il potere. Fanno scioperi. Noi cristiani diciamo, se non la smettete di dire cose che non sono vere, va bene, noi non vi ascoltiamo più, per cui starete in parrocchia da soli se non smettete di parlare di aria fritta. Noi vogliamo sapere chiaro e tondo come si fa ad raggiungere il paradiso. I vostri discorsi che diventano aria fritta perché non insegnano niente, la gente mi dice, ma dice queste cose non le ho mai sentite. Allora, come mai non le hai mai sentite? È strano, no? Non le hai mai sentite, ma tu vai a messa, certo che vado, ma parlano di belle cose, però praticamente queste cose di peccato non se ne parla mai. E qui i 10 comandamenti parlano di osservanza o di peccato se non lo osservi. Allora, cosa volete che vi dica? Siamo combinati così, è triste, è vero, vedere e sentire queste cose. Scusate, pronto? Sì, dico è triste vedere e sentire che praticamente noi andiamo alla Santa Messa e parlano e snocciolano il loro sapere, ma non ci fanno capire le nostre malattie. Noi vogliamo guarire, noi vogliamo guarire dalle malattie, e per guarire dalle malattie è necessario, vero, che vengano dichiarate malattie le cose che non sono virtù, è il contrario della virtù. Ma è una cosa impressionante questa, veramente. Sentite qua, il beato Isacco della Stella, sentite cosa dice. Temo che oggi ci sia qualcuno che predica se stesso, che parlando di Gesù brama farsi un nome, che dicendo le cose di un altro cerca la propria gloria o il proprio guadagno, che proiettandosi al di fuori di sé semina se stesso nel vento. Hai capito? Avete capito bene? A nome del Signore vogliamo metterci in mostra noi altri, no? Però non diciamo, non insegniamo la verità del Signore, la usiamo come arma per difendere anche le nostre eresie, mettiamo in campo qualche altra parola. No, non è possibile andare avanti così. Signore, vieni presto in nostro aiuto, vieni presto a soccorrerci, perché noi in te confidiamo, te vogliamo, ecco, donaci il trionfo della nostra Santissima Madre, e te lo chiediamo anche per l'intercessione della tua nonna Sant'Anna e del tuo nonno San Gioacchino. Fa qualcosa, vedi questo piccolo gregge che si sta soffocando, è accerchiato dai lupi. Abbi compassione di noi e vieni presto in nostro soccorso. Anna, tu hai fioretti?
Certo, il fioretto qua, la preziosità del Santo Rosario. Per capire la preziosità della corona del Rosario basterebbe conoscere la vicenda dolorosissima del beato Tito Brandesma, sacerdote carmelitano olandese, arrestato dai nazisti e portato in campo di concentramento ad Dachau, dove soffrì maltrattamenti e torture fino al martirio, avvenuto nel 1942. Nel campo di concentramento gli tolsero ogni cosa, il messale, il breviario, la corona. Rimasto senza nulla, il beato si dedicò totalmente alla preghiera ininterrotta del Santo Rosario, servendosi delle dita per contare le Ave Maria. Finalmente un compagno di prigionia gli fece una corona con dei pezzetti di legno legati da sottili fili di rame, incidendogli una piccola croce su un bottone della casacca, così da non far notare nulla. Su quella crocetta il beato appoggiava la mano mentre pregava, provando l'impressione di appoggiarsi alla croce di Gesù lungo il cammino spossante che doveva fare ogni giorno per recarsi ai lavori forzati. Chi può dire con quanto amore egli usava quella corona del rosario così rustica, ma così significativa. Fu proprio la recita di questa preghiera ardente e ininterrotta che lo animò ad affrontare con fortezza eroica il martirio per la fede. Poi ci sono due frasette, una di Santa Teresina e una di Santa Teresa di Calcutta. Finché il rosario sarà recitato, dice Santa Teresina, Dio non potrà abbandonare il mondo, perché questa preghiera è potente sul suo cuore. Poi Santa Teresa di Calcutta dice, aggrappatevi al rosario, come l'edera si attacca all'albero, perché senza la Vergine non possiamo reggerci in piedi. Chiaro?
Sì.
Bene.
Allora, siamo arrivati al termine, Anna.
Sì.
Domani io ho il sabato con Maria, per cui andiamo avanti con le nostre meditazioni sulla vita della Madonna, rivelata alla venerabile Maria d'Agreda. Siccome dice troppe belle cose, allora diciamo che di solito quelli che dicono le cose vere, le cose sante, fanno fatica anche a arrivare alla beatificazione, alla santità, perché sembra che siano fantasie le cose di lassù. Bene, allora salutiamo tutti e soprattutto l'invito alla preghiera, perché vedete, non perdiamo altro tempo in cose vane. Serve, diciamo, bombardare il campo nemico con preghiera e con grazia, perché arrivi grazia anche ai disgraziati, ecco, capite, ecco, tanto per intenderci. Credo per quelli che non credo, che non credono, devo far arrivare grazia ai disgraziati, a quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Bene, santa giornata a tutti voi, auguri e rinnovo ancora gli auguri a tutte le care ascoltatrici, vero, di nome Anna, e che il Signore le strabenedica e puntino all'imitazione, ecco, di vivere una maternità santa. Ave Maria.
Grazie, Ave Maria.